Stiamo trattando l'uomo credente e non dopo la morte. Uno studio che abbiamo suddiviso in cinque principali periodi della storia dell'umanità. Uno dei quali abbiamo visto la settimana scorsa, cioè il primo periodo che va da tutto l'Antico Testamento e prima della nascita della Chiesa. Abbiamo ricordato che tutti coloro che morivano in quel periodo, credenti e non, andavano nello stesso luogo, cioè nel soggiorno dei morti, chiamato Sheol nell'Antico Testamento, Hades nel Nuovo Testamento, ma con una differenza, che il non credente si trovava subito cosciente nei tormenti senza più la possibilità di poter cambiare la sua posizione. Il credente invece si trovava già, diciamo, nella consolazione, lontano da quel luogo da dove si soffriva. E quindi abbiamo visto tutto questo. Questa sera cercheremo di dire qualcosa riguardo il secondo periodo. E voglio anche ricordare quello di cui sottolineavo settimana scorsa, cioè che ci sono dei periodi dove non è molto molto chiaro, diciamo, tutta la situazione. Quindi quando ci troviamo davanti a delle situazioni che non sono estremamente chiari secondo la scrittura, vi dirò quello che io capisco, quello che è secondo me. Allora, il secondo periodo va dalla nascita della Chiesa fino al suo rapimento. E qui le cose cominciano a cambiare. In questo periodo il popolo di Israele viene messo momentaneamente da parte. Lo sottolineo, momentaneamente da parte. Israele non è mai stato irreversibilmente messo da parte dal Signore, ma solo momentaneamente da parte. Una cosa interessante, non so se parleremo alla fine, perché alla fine di questi cinque periodi cercheremo di trarre una conclusione, forse diremo qualcosa anche del popolo di Israele. La dimostrazione più bella che vediamo che Israele non è mai stato definitivamente rigettato dal Signore e il fatto è che lo troviamo proprio nella Gerusalemme celeste. Se ricordo bene, nel versetto 14, mi sembra, è parlato di Israele, proprio delle 12 tribù di Israele. Lì viene fatta una grande differenza tra la Chiesa, versetto 10, e il popolo di Israele. Quindi la teologia della sostituzione, secondo la quale Israele è stato messo da parte per sempre, tutte le promesse, tutte le benedizioni di cui parla la scrittura in riferimento a questo popolo sono state invece trasferite alla Chiesa o a qualche setta o qualche religione, questo è assolutamente falso. In questo modo crede la Chiesa Avventista, i testimoni di Geova, alcune branche dei calvinisti e così via, ma questo è falso, è un'eresia. Israele non è mai stato rigettato definitivamente dal Signore. Quindi in questo periodo Israele viene messo da parte e tutti coloro che si convertono in questo periodo, cioè dalla nascita della Chiesa, che siano ebrei o che siano gentili, fanno parte della Chiesa del Signore. Leggiamolo in modo che possiamo avere chiaro il quadro anche di questo. Venite nella lettera di Paolo agli Efesini. Paolo era un ebreo doc. E credo che nessuno come Paolo ha amato il popolo di Israele, fino ad arrivare nel capitolo 9 della lettera ai Romani a desiderare che lui stesso fosse anatema, perduto, allontanato da Dio, pur di vedere i suoi fratelli, i suoi connazionali convertiti. Quindi quello che Paolo dice del popolo di Israele, quando parla anche in modo purtroppo negativo di questo popolo, lo dice con cognizione di causa e lo dice ispirato dallo Spirito Santo. Allora, nel capitolo 2 della lettera agli Efesini, versetti 14 a 16, dice così: Lui, infatti, cioè il Signore Gesù, è la nostra pace. Lui che dei due popoli, cioè ebrei e gentili, ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due, notate ebrei e gentili, un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico, mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Allora, dei due popoli, ebrei e gentili, il Signore ha fatto in modo che diventassero un solo popolo, un solo uomo nuovo, un solo corpo. Quindi, dal momento in cui nasce la Chiesa e dal momento in cui Dio mette da parte il popolo di Israele, tutti coloro che si convertono, da questo momento in poi fino alla fine, cioè fino al rapimento, fanno parte della Chiesa del Signore. E qui inizia la sesta dispensazione, cioè il sesto periodo della storia biblica. Dopo cinque periodi già passati, inizia la sesta dispensazione. Cosa succede al credente e al non credente in questo periodo? Per il non credente non cambia niente. Per il non credente, nel periodo della Chiesa, quello che noi stiamo vivendo fino al suo rapimento, non cambia assolutamente nulla. Tutti i non credenti che muoiono in questo periodo, il loro spirito torna a Dio che l'ha dato. Il corpo viene seppellito, Ecclesiaste capitolo 12, versetto 9, non dimentichiamolo, e la loro anima va nell'Hades, già nei luoghi del tormento, ricordando, risottolineando, che questo luogo chiamato Hades, luogo di tormento, non è ancora il luogo definitivo, perché quando vedremo nella conclusione, forse nel quinto periodo di questo studio, vedremo che tutti quelli che si trovano, si trovano nell'Hades, nel luogo di tormento, dovranno trasferirsi e andare in un luogo dove sarà definitivo una condanna definitiva. Per il credente qualcosa comincia a cambiare. Perché qualcosa comincia a cambiare? Allora, il credente che in questo periodo muore, che cosa succede? Il suo spirito torna a Dio che l'ha dato. Il suo corpo rimane in attesa della risurrezione, vedremo un po' più avanti della seconda parte chiamata della prima risurrezione, e la sua anima a questo punto non va più nell'Hades, ma va alla presenza del Signore. Allora leggiamo insieme Filippesi capitolo 1, è un passo che è molto molto bello, anche chiarificatore. Filippesi capitolo 1, leggiamo dal versetto 21 al versetto 24. Infatti per me il vivere è Cristo, e il morire guadagno. Perché per l'Apostolo Paolo addirittura morire era un guadagno? Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, cioè l'opera di evangelizzazione, di insegnamento all'interno delle chiese, non saprei che cosa preferire. Sono stretto dai due lati: da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Leggiamo ancora. Ho questa ferma fiducia che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Quindi vediamo come diciamo, dal momento in cui nasce la Chiesa, cioè da Atti d'Uno in poi, per il credente non si parla più dell'Hades, di un luogo dove dovrà ancora aspettare per arrivare alla presenza del Signore. Quindi l'Apostolo Paolo dice con molta chiarezza: io sono stretto dai due lati, sono stretto dai due lati, e morire è un guadagno. Pensate che differenza con coloro invece che non hanno il Signore. Per l'Apostolo Paolo morire era un guadagno, perché? Non perché andava nell'Ades, non perché andava nel seno d'Abramo, perché andava direttamente alla presenza del Signore. Allora questo è davvero molto, molto, molto bello. E quindi vediamo che il corpo, l'anima del credente va direttamente alla presenza del Signore. Al rapimento, e voglio sottolinearlo questo, il rapimento ha a che fare solo con la Chiesa, non ha a che fare con i credenti dell'Antico Testamento, perché se risuscitassero o se tutti venissero risuscitati al momento del rapimento, non dovremmo più parlare del rapimento della Chiesa, ma dovremmo parlare del rapimento di tutti i credenti. Invece al rapimento sarà presente, sarà interessata soltanto la Chiesa. E il termine tecnico che voi trovate diverse volte è in Cristo, in Lui, quelli che appartengono a Cristo e così via. Certamente tutti i credenti di tutti i tempi, dal primo all'ultimo che si convertirà, sarà salvato per la croce di Cristo. È vero, perché la croce di Cristo ha un valore retroattivo, ha un valore attuale e ha un valore sempre nell'eternità. Ma in questo periodo, cioè al momento del rapimento, sarà presente soltanto la Chiesa. Per il non credente non cambia niente. Fino alla fine, fino al momento in cui arriverà il gran trono bianco, dove saranno presenti soltanto i non credenti per ascoltare la condanna definitiva, fino a quel momento per tutti i non credenti che moriranno finiranno nell'Hades, quindi nei tormenti, sempre in attesa del luogo definitivo. Per il credente inizia qualcosa di nuovo. Allora, che cosa succede per il credente? Il suo spirito e la sua anima si trovano già alla presenza del Signore. E cosa succederà al corpo del credente? Allora, leggiamo insieme, prima lettera ai Corinzi, il capitolo 15. Prima lettera ai Corinzi, il capitolo 15. Leggiamo prima il versetto 50, un verso molto caro alle sette, per dire, in maniera sbagliata ovviamente, per dire una verità solo in parte, se vogliamo, che così come siamo nella carne non possiamo mai andare in cielo. Infatti un verso che viene preso sempre da queste persone, che dice così: Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Allora, al momento del rapimento, il Signore dovrà fare qualcosa di miracoloso, particolarmente miracoloso, anche per il corpo. Perché il corpo, così come noi lo abbiamo, è ancora, come leggeremo tra poco, un corpo di peccato. E apro una piccola parentesi: vorrei ricordare che il Signore ci ha salvati interamente, ma la salvezza è anche una prospettiva futura. La salvezza totale, completa, noi la realizzeremo soltanto al momento in cui il Signore rapirà la sua Chiesa e saremo con Lui. Quindi sarà una salvezza a livello dello spirito, dell'anima e anche del corpo. Lasciatemi leggere, tenendo il segno, di Prima Corinzi 15, nella lettera agli Efesini, sempre nel capitolo 1, leggiamo qualcosa che lascia intravedere questa verità. Capitolo 1, versetti 13 e 14. È buono mettere gli occhi. Vedo che i versetti non li state mettendo, sono contento. Grazie Giona. Perché io credo che dobbiamo mettere gli occhi sulla parola di Dio, portarci qualche matita, qualche colore, qualcosa che ci tocca, qualche freccettina che ci ricorda magari altri passi che completano questo pensiero. Versetto 13. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Notate adesso, fratelli, il quale è pegno, cioè garanzia, della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. La nostra redenzione, dal punto di vista della realizzazione, non è ancora piena. Non è ancora piena. Sarà piena nel momento in cui il Signore rapirà la sua Chiesa. Ma fino a quando noi siamo sulla terra, il nostro corpo è ancora un corpo di peccato e la nostra anima può ancora subire delle influenze negative che portano a ragionare, a pensare in modo sbagliato. Ma quando il rapimento avverrà, tutto questo non ci sarà più. Allora notate, fratelli, che cosa Dio farà del corpo. Notatelo. Io quando ho letto questi passi che ora leggeremo insieme, sono rimasto davvero meravigliato e ho ringraziato il Signore anche di alcuni particolari a cui non avevo fatto molto caso. Facciamoci caso, fratelli. Versetto 51. Ecco, 1 Corinzi 15, 51. Ecco, io vi dico un mistero, questo è molto interessante. Nella scrittura abbiamo 10 misteri. Il mistero di cui parla l'Apostolo Paolo qui è il rapimento della Chiesa. Non può avvenire dopo la grande tribolazione, neanche a metà della grande tribolazione, perché altrimenti non sarebbe un mistero neotestamentario. Potete leggere in Efesini capitolo 3, in Colossesi capitolo 1, e noterete che quando la scrittura parla di mistero sta parlando della Chiesa. È vero, qui sta parlando proprio del rapimento, perché un mistero è qualcosa di nascosto fino a quando Dio non lo rivela. E nell'Antico Testamento molte volte è parlato della grande tribolazione. Se leggete e studiate ad esempio i profeti minori, troverete sempre alla fine di ogni libro troverete sempre la speranza per Israele, troverete sempre la grande tribolazione, ma troverete anche il millennio. Quante volte, ad esempio, il profeta Sofonia, che so vi aspettate voi dal giorno del Signore? È un giorno tremendo, è terribile, un giorno di tenebre, un giorno di giudizio. Quindi non è un mistero, è già stato molte volte rivelato. Invece qui abbiamo il mistero. Io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta incorruttibilità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà vestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria, e così via. Molto bello questo. Allora che cosa farà il Signore del nostro corpo? Spesso ci fermiamo soltanto a dire o a considerare che il nostro corpo sarà trasformato, ma non è tutto. Non è tutto. Il nostro corpo sarà trasformato, sarà reso adatto ad abitare il cielo, il nostro corpo diventerà, sarà reso incorruttibile. Avete notato, fratelli? Lo dice più volte. Che cosa significa? Significa che da questo momento in poi mai più noi potremmo peccare. Mentre non era così per Adamo. Adamo è stato creato perfetto, ma è stato creato anche per decidere da quale parte stare. E Adamo, insieme a sua moglie Eva, ha deciso di stare dalla parte di Satana. Ma si è lasciato lusingare da quello che Satana aveva detto, quindi era ancora nella possibilità di commettere peccato, non che Dio l'abbia creato per peccare, come dice nella istituzione della religione cristiana di Calvino, l'uomo è stato creato affinché peccasse, Dio ha voluto che lo creasse così perché doveva peccare, perché Dio doveva trarre gloria. Questa è un'eresia, non è così. Adamo ha fatto la sua scelta, ma quando noi saremo trasformati, resi anche col corpo incorruttibile e quindi alla presenza del Signore, non ci sarà più nessuna possibilità di poter tornare o ritornare ancora a peccare. Questo è qualcosa di grande, fratelli. Questo lo trovate nel capitolo 21 del libro dell'Apocalisse. Mai più coloro i quali abiteranno la Gerusalemme celeste potranno peccare e quindi essere nuovamente separati dal Signore. Questo non avverrà più. Quindi riceveremo un corpo incorruttibile. Ma c'è ancora qualcosa di più qua, che forse non tutti fanno caso. Il nostro corpo sarà immortale. Guardate, lo dice alla fine del versetto 53, dice, riveste incorruttibilità, e che questo mortale rivesta immortalità. E poi lo ripete ancora nel versetto 54, in certo punto, avrà rivestito immortalità. Allora sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommessa nella vittoria. Vi ricordate quello che abbiamo visto la volta scorsa, ad esempio nel versetto 26 di 1 Corinzi 15, dice l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. La morte non ci sarà più. E la morte è la conseguenza del peccato. Questo nemico prodotto dal peccato non avrà più nessun posto. Sapete perché? Perché nell'Apocalisse è scritto per due volte la morte come sostantivo che sarà gettato nello stagno di fuoco di morte, fuoco di zolfo. Non ci sarà più per tutta l'eternità. Io credo, fratelli, che dovremmo davvero un po' di più ringraziare il Signore, è vero? Perché non soltanto ci ha dato la vita, ma ci ha dato una vita grazie alla grazia del Signore, dove nessuno ce la può togliere e nessuno la può rendere un'altra volta, diciamo, corruttibile. Avremo un corpo trasformato, avremo un corpo che rivestirà incorruttibilità, non sarà mai più, non avrà mai più la possibilità di essere corrotto, e avremo un corpo che sarà immortale. Eppure, nel capitolo 6 della prima lettera a Timoteo, l'Apostolo Paolo scrive e dice: solo Dio possiede l'immortalità. Bellissimo questo. Quello che Dio possiede lo dà anche a noi. Dio possiede l'immortalità e questa immortalità sarà quella che rivestirà il nostro corpo per tutta l'eternità. È bellissimo questo. Al ritorno al rapimento della Chiesa. Leggiamo Filippesi capitolo 3. Paolo esprime la stessa verità, ovviamente non poteva essere altrimenti, perché la parola di Dio non può contraddirsi, ma qui ancora esprime la stessa verità. Capitolo 3 di Filippesi, scusate, non Colossesi, Filippesi capitolo 3, versetti 20 e 21. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore. La prossima riunione, se piacerà al Signore, che parleremo della grande tribolazione, vedremo come quando Paolo parla della grande tribolazione, lui non si inserisce mai dentro. È bellissimo questo particolare. Tutte le volte che lui parla o scrive sul rapimento della Chiesa, lui è sempre dentro. Noi aspettiamo, il nostro corpo sarà trasformato, ma tutte le volte che parla della grande tribolazione, lui non si mette mai dentro, lui non c'è. E questo è sintomatico al pensiero secondo il quale non è possibile che la Chiesa passi per la grande tribolazione o per la metà della grande tribolazione, perché anche dal punto di vista temporale non ci siamo. se l'ultima tromba è quella che definisce il rapimento, allora dove la troviamo nell'ultima tromba nell'Apocalisse? La settima tromba, l'ultima, dove la troviamo? La troviamo nel capitolo 11 dell'Apocalisse. E dopo la settima tromba non è finita la grande tribolazione, ci sono ancora le sette coppe con le quali si conclude l'ira di Dio. Ma mi piace, mi soffermavo su questo particolare che mi piace molto. Tutte le volte che l'Apostolo descrive il rapimento, parla del rapimento, scrive sul rapimento, lui è sempre dentro. Andremo col Signore. Ma quando lui scrive o descrive la grande tribolazione, i giudizi, lui dice loro, per loro sarà così, per noi no. E questo è davvero molto bello, perché l'Apostolo Paolo aspettava il ritorno di Cristo, è vero, aspettava il rapimento, non aspettava la grande tribolazione. Rileggiamo allora il versetto 20, dove è scritto: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo il Signore. Notate, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Bellissimo questo. Allora abbiamo un altro particolare qui. Il corpo che noi oggi abbiamo è un corpo definito di umiliazione. E noi subiamo delle umiliazioni, è vero? Subiamo delle umiliazioni. Voi vedete, delle volte i credenti mancano, non dicono niente, non avvisano i credenti, vogliono vivere come vive il mondo. Curano più le cose materiali, curano più il corpo della vita spirituale. E questa è una cosa degradante, ci umilia rispetto al fatto che siamo dei credenti. Poi c'è un altro particolare, un altro dettaglio molto interessante qui, che dice che questo corpo che sarà trasformato, reso incorruttibile, immortale, sarà un corpo simile a quello del Signore Gesù. Abbiamo letto conforme al corpo della sua gloria, della stessa forma, della stessa sostanza del corpo del Signore Gesù. Allora ci ricordiamo quello che è scritto in 1 Giovanni, nel capitolo 3, versetto 2, che saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Pensate a quante benedizioni, a quante verità sono legati alla salvezza. Noi parliamo di salvezza, a volte ci accapariamo dalla salvezza, tutto il resto ci interessa poco, ma quando andiamo a studiare la parola di Dio, andiamo a entrare all'interno, nel merito di questa salvezza, scopriamo delle benedizioni che sono infinite, che ci sorprendono. Pensate stasera quante persone stanno adorando Satana. È vero? Come questa festa diabolica si è entrata proprio nella cultura anche italiana. Parliamo alle persone del Vangelo, non ascoltano. Si fanno le cose diaboliche e vanno dietro alle cose diaboliche. Eppure è così chiaro. L'anno scorso qualcuno che ha bussato a caso, era un uomo abbastanza grande, ho detto: ma non si vergogna lei di portare questi bambini ad onorare Satana? È rimasto quest'uomo. Beh, fratelli, noi eravamo così. Io non l'avrei mai fatto sicuramente questa festa, però quante altre cose abbiamo fatte, abbiamo vissuto e che erano diaboliche. Quanto meno pensiamo a queste cose, quanto poco, sempre poco, leggiamo, studiamo la parola, viviamo in preghiera, in adorazione davanti al Signore, tanto più ci allontaniamo dal Signore. È vero? Tanto più non siamo impegnati, siamo quasi per nulla interessati dei nostri fratelli, di come stanno, dell'aiuto, della presenza, dell'evangelizzazione, dello stare insieme. Nella misura in cui ci allontaniamo dalla parola, ci avviciniamo al peccato, all'individualismo, all'egoismo, a tutto quello che noi pensiamo che torni al nostro vantaggio. È vero. E invece che cosa succede? Che torna a nostro svantaggio. Perché? Perché alla fine noi stiamo soltanto cercando di tenere ferme la nostra mano, nel nostro pugno, soltanto delle pugni di mosche che dobbiamo lasciare, che vanno via quando moriremo. È una cosa triste. Ricordo un uomo che disse una volta che si era grandemente impegnato per la sua casa, dove diceva qualcuno che anche i chiodi erano al posto giusto, però non aveva mai fatto niente per il Signore. E al capezzale di quest'uomo disse: io me ne sto andando senza portarmi niente. Mi piace questa idea. Ci sono tanti credenti, forse anche di questa chiesa, che nel cielo non si porteranno niente, salvati come attraverso il fuoco, che hanno vissuto una vita individualistica, egoista, senza portarsi niente, dove erano qui seduti, ma non erano presenti, con la mente, col cuore e con lo spirito. Pensiamo a queste cose, fratelli. Questo corpo che oggi noi vediamo sarà un corpo trasformato, incorruttibile, immortale, non uguale, ma simile a quelle del Signore Gesù. E tutto quello che il mondo propina per tenere gli uomini schiavi e allontanare i credenti, quando noi siamo versati come Esdra nella parola di Dio, è che raccogliamo delle benedizioni che non finiscono mai. Avete mai pianto davanti alla parola di Dio? Io solo adesso ho scoperto, pensate, dopo 46 anni di conversione, dopo più di 40 anni che studio la parola di Dio, solo ora ho scoperto che tutte le volte che l'Apostolo Paolo parla e scrive o descrive la grande tribolazione, lui non c'è mai dentro. Ma tutte le volte che parla del rapimento, lui è sempre dentro. Non è questa una dimostrazione che il rapimento non ha niente a che fare con la grande tribolazione? È una delle dimostrazioni. Lo vedremo la prossima volta nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5. Delle volte è davvero, come dicevo giovedì scorso, triste vedere l'indifferenza, l'apatia di molti credenti che non sentono niente. Come Geremia 5, tu li colpisci, ma loro non sentono niente. Io credo che sia la cosa più triste da notare, un po' come dei figli a cui noi vogliamo dare tutto il bene, ma questi non sentono niente. E pensano che il bene che vogliamo dare loro sia invece qualcosa di dannoso per la loro vita, e non ci danno ascolto. È triste questo, ma che bello poter dire che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Come farà? Come è possibile questo? Mediante il potere che gli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Il soggetto di ogni verbo è sempre il Signore. È Lui che fa le cose che noi non potremmo neanche immaginare, neanche pensare di fare. Andiamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, dove troviamo ancora questo concetto, e leggiamo i versetti da 15 a 18. I credenti di Tessalonica, forse una delle prime lettere scritte dall'Apostolo, l'Apostolo non ha avuto la possibilità di poter portare avanti tutto il suo pensiero, tutto l'insegnamento, vedevano che i credenti morivano, è vero? Prima Tessalonicesi capitolo 4, i credenti morivano, e allora ovviamente non avendo la conoscenza si sono chiesti e hanno chiesto all'Apostolo Paolo: ma che succede quando un credente muore? Va ancora nell'Hades? Che cosa succede? È bello perché l'Apostolo Paolo dice, cioè, come dire, aggiusta un po' il tiro dicendo: i credenti non muoiono ma dormono. Bellissimo questo, è vero, non usi neanche la parola morte. Poi a un certo punto, dal verso 15, l'Apostolo dice: per questo, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Quanto mi piace quando l'Apostolo dice così. Non dice: guardate, io penso, vi voglio dire quello che a mio modesto avviso, mediante la parola del Signore. Che cosa dice la parola del Signore? Dice che noi viventi, vedete, si mette dentro l'Apostolo Paolo, non dice voi viventi, vedendo i suoi rapimenti in una prospettiva molto lontana, noi viventi, lui si mette dentro, noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelle che si sono addormentate, cioè quelle che sono morte. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Che bello, fratelli, leggere questi versetti. Ve lo diciamo per parola del Signore. Per parola del Signore vi diciamo che nel momento in cui il Signore rapirà la sua Chiesa, si fermerà nel cielo, scenderà dal cielo, si fermerà ad un certo punto, i morti in Cristo saranno i primi a resuscitare. Non saremo noi, i morti in Cristo. E subito dopo, come abbiamo letto in 1 Corinzi 15, in un batter d'occhio, proprio in un attimo, in meno di un attimo, anche noi saremo trasformati e insieme, non prima loro, poi noi, no, insieme. Tutto avviene in un attimo, in un batter d'occhio. È vero, proprio così. Andremo tutti a stare col Signore. E lì saremo per sempre col Signore. Abbiamo letto incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Quindi Paolo dice a questi fratelli, questi credenti, cari fratelli, state tranquilli. Non vi preoccupate di coloro che sono morti o dormono, sono trapassati, perché per loro non è finito niente. Oggi si trovano, come dire, il loro corpo è seppellito. Non vi preoccupate se passano gli anni, passano i secoli e anche i millenni, perché il Signore stesso, con un grido potente, risusciterà tutti i credenti. È bellissimo questo. Vi ricordate quando morì Lazzaro? Gesù aspettò il quarto giorno. Perché aspettò il quarto giorno? Lui sapeva ciò che stava succedendo. E stranamente anche Marta, sì, anche Maria, hanno detto: Signore, se tu fossi stato qui. E anche i discepoli dicevano: ma perché aspettare il quarto giorno? Perché secondo il concetto ebraico, dopo il terzo giorno i morti non possono più risuscitare, e dal quarto giorno inizia la decomposizione del corpo. Ma il Signore cosa fa? Con un potente grido chiama Lazzaro. Non dice, non chiama e basta, ma lo chiama per nome. Chi chiamerà per nome il Signore? Quelle che Paolo dice nella sua lettera a Timoteo, coloro che hanno il sigillo dello Spirito Santo, quelle che abbiamo letto in Efesini 1,14, tutti coloro che sono stati sigillati dallo Spirito Santo. Dov'è questo sigillo? L'uomo non lo vede, noi non lo vediamo, ma il Signore lo conosce. Siamo stati sigillati, suggellati dallo Spirito Santo, e tutti noi che abbiamo realizzato questa benedizione saremo per sempre con il Signore. Quindi Paolo dice: consolatevi. Questo verbo consolare vuol dire togliete ogni forma di tristezza. Non c'è nessuna ragione. Consolatevi. La consolazione che avevano i credenti quando andavano nell'Hades, quella che era il seno d'Abramo. Adesso ci poniamo una domanda, e qui, solo per breve tempo, forse ci vuole un po' più di tempo, cioè volevo parlarvi che cosa succede ai credenti nell'Hades quando risusciteranno, però lo voglio fare la prossima volta, perché vedo che il tempo andrei un po' al di là e non voglio farlo, quindi credo che ci possiamo lasciare così e possiamo ricordarci di queste grandi benedizioni. Quindi è una cosa molto molto bella. Lasciatemi dire, visto che l'ho detto prima, rimanete sempre i primi a Tessalonicesi, andiamo nel capitolo 5, e anche dal punto di vista temporale noi vediamo che del giorno del Signore, cioè il giorno del giudizio, l'Apostolo ne parla dopo il rapimento. E guardate in quali termini l'Apostolo ne parla. Leggiamo dal versetto 2 del capitolo 5. Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Versetto 3, quello che mi ha fatto riflettere e mi ha dato tanta gioia. Quando diranno, notate, non quando diciamo, quando loro diranno, pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà non a noi addosso, a loro addosso, come le doglie alla donna incinta e non scamperanno. Vedete, questo particolare mi ha fatto molto riflettere. I giudizi appartengono a loro, non a noi. Non passeremo per il giudizio. Non era questa la visione ispirata dallo Spirito Santo che va all'Apostolo Paolo. La visione che il Signore dà a noi è che non passeremo per quel periodo e grazie al quale, se il Signore dovesse tornare oggi, rapire la sua Chiesa, noi andremo col Signore e saremo sempre con Lui. Speriamo. Chissà che succede veramente. Allora poi nel cielo Lui ci spiegherà molto meglio di quello che io ho cercato di dirvi questa sera. Ma intanto sia benedetto il Signore. Amen. Amen.
Come è stato ricordato, forse nella nostra vita ringraziamo poco il Signore.